Come anticipato prima, ci siamo messe in collegamento con Chiara Rivetti, segretaria di ANAO Assomed Piemonte. Ciao Chiara, ci senti?
Ciao, buongiorno a tutti. Sì.
Buongiorno a te, grazie per la disponibilità. Abbiamo visto questa mattina, aprendo i giornali, che la questione della sanità e del Servizio Sanitario Nazionale era, come dire, all'ordine del giorno. In particolare sulla stampa abbiamo letto di questo articolo, l'allarme degli scienziati per la sanità pubblica, così si torna indietro, e sostanzialmente è stato pubblicato questo appello firmato da diversi scienziati, tra i quali anche Giorgio Parisi, fisico e ricercatore premio Nobel nel 2021, e altri medici, per sottolineare appunto le problematiche della sanità pubblica, e in particolare mettendo anche in relazione la questione delle lacune strutturali, diciamo, del sistema sanitario nazionale con altri indicatori di salute, e quindi mettendo in relazione anche questa questione con tutta un'altra serie di aspetti anche più relativi all'ambito, diciamo, sociale e ambientale. Questo ci sembra importante come aspetto da sottolineare. Quindi ti lascerei la parola per iniziare a introdurre un po' l'argomento.
Allora sì, questo appello che è uscito ieri effettivamente è firmato da 14 scienziati e, diciamo, studiosi della sanità e dell'economia sanitaria, e riporta quello che, ad onor del vero, noi come sindacato dei medici ospedalieri stiamo dicendo da anni. Sì. Devo dire almeno da una decina d'anni, perché l'erosione, il definanziamento del sistema sanitario nazionale non è di oggi, ma è stata una cosa progressiva che ci ha portato a questo punto nel tempo, insomma, questo punto che effettivamente ormai è sotto gli occhi di tutti. Loro ci riportano i dati del definanziamento rispetto al PIL. Nel 2025 i finanziamenti per la sanità in Italia rappresenteranno il 6,2% del PIL, che è tra i più bassi in Europa. Un esempio su tutti è che la Germania, a parità di costo della vita, spende pro capite esattamente il doppio di quello che si spende in Italia per la tutela della sanità pubblica. L'altro problema, diciamo, purtroppo è di questi giorni, è l'idea del regionalismo differenziato. Questo porterà un ulteriore peggioramento delle diseguaglianze che ormai sono sotto gli occhi di tutti. Sono sotto gli occhi di tutti nella nostra realtà, dove chi ha dei redditi più bassi deve decidere se pagare le bollette o fare un'ecografia, perché le ecografie nel pubblico banalmente hanno delle liste d'attesa eterne, quindi in qualche modo se hai qualche cosa di urgente devi andare nel privato. Ma ci saranno ulteriori diseguaglianze tra regioni, perché le regioni ricche riusciranno a finanziare meglio gli ospedali, i farmaci, gli stessi medici, e quindi ci sarà non solo una migrazione di pazienti dal nord al sud, ma anche di professionisti, di infermieri, di medici, che in questo momento sono carenti un po' in tutta Italia, che si sposteranno dal nord al sud perché al nord saranno pagati meglio, almeno forse non in Piemonte perché noi non siamo tra le regioni che brillano, ma magari in Lombardia, sì, in Veneto o in Emilia. Quindi questo indubbiamente sarà,
certo,
un problema.
Sì, vai pure.
No, l'altro aspetto è che questo definanziamento si inserisce in un contesto epidemiologico che sta cambiando, nel senso che purtroppo noi vedremo che già adesso la popolazione anziana, fortunatamente in qualche modo vuol dire che sopravviviamo meglio, incide molto, ha un'elevata percentuale nella popolazione. Tra 25 anni 2 su 5 persone saranno over 65. Questo significa che saranno degli anziani, probabilmente con più patologie, che saranno quindi costeranno di più. E quindi avremo un cambiamento epidemiologico, un cambiamento terapeutico già in atto, perché si sono scoperti anche in questo caso fortunatamente però delle medicine che funzionano meglio ma costano anche molto di più, e quindi parallelamente al definanziamento c'è un parallelo aumento della spesa per aumento dei bisogni, aumento dei costi dei farmaci, delle strutture eccetera, e quindi effettivamente questo vuol dire che tra un po' sarà molto difficile curare tutti, bisognerà anche fare delle scelte politiche, cioè decideremo di curare tutti, di curare solo le cose gravi, di curare solo i più ricchi, e questo è quello che ci aspetta se non si cambia la rotta.
Ecco, su questo volevo farti una domanda rispetto alle elezioni regionali, la presenza di Icardi come assessore alla sanità. Secondo te se ci saranno cambiamenti anche rispetto a quello che dicevi, no? Che sono scelte politiche, anche rispetto a quanto poi si lascia spazio a il privato, perché come sappiamo, no, le liste d'attesa nel pubblico sono anche delle scelte politiche, una scelta perché si vuole anche piuttosto che lavorare con i finanziamenti sul pubblico, lavorare sugli accordi pubblico-privato e lasciare spazio a tutta quella, quella salute privata, no? Che continua a prendere ampio spazio e ampi finanziamenti. Secondo te, appunto, rispetto al discorso delle elezioni, questo discorso come potrebbe variare?
Ma dunque, sicuramente il tema della sanità è stato un tema centrale di queste elezioni politiche. Io credo da una parte e dall'altra, nel senso che da un lato è stata criticata la gestione della sanità piemontese e dall'altra è stato in qualche modo, cioè, si è cercato invece di gestire e dimostrare che la sanità funziona. Io credo che siano stati slogan da entrambe le parti e spot elettorali da entrambe le parti, perché come dicevo prima è da 10 anni che la sanità purtroppo è definanziata, i gettonisti adesso sono esplosi, ma c'erano già 8 anni fa, c'erano solo in pronto soccorso, adesso ormai questi medici a gettone ci sono in tutti i reparti, ma è solo stato un progressivo peggioramento che di sicuro non è degli ultimi 5 anni. Quindi io sono abbastanza pessimista su come si evolverà la gestione della sanità in Piemonte. Perché dalla campagna elettorale in atto sembra davvero che in questo momento sia un argomento strumentale per attaccarsi reciprocamente, ma che non ci sia una reale volontà di cambiamento. Quindi sono convinta che la presa di posizione dei pazienti, dei movimenti sociali, delle parti sociali, dei sindacati, degli ordini dei medici sia davvero importantissima nel tenere alta l'attenzione, insomma, nel pretendere più investimenti. Gli investimenti in questo periodo con insomma, i partiti di centrodestra che hanno governato la regione sono stati sicuramente indirizzati maggiormente verso il privato. Siamo per fortuna una regione che ha meno investimenti nel privato rispetto alla Lombardia. E quindi in questo senso dobbiamo proprio cercare di difendere quello che rimane della nostra sanità pubblica, perché non è vero che, cioè, se è vero che fare un esame nel privato, farlo nel pubblico è la stessa cosa, perché di fatto fare un'ecografia da una parte o dall'altra è sufficiente che il paziente aspetti poco e paghi solo il ticket. E quindi su questo posso anche capire che il ragionamento di chi in qualche modo vuole finanziare il privato sia lineare. Il problema è che il privato da un lato non fa prevenzione, quindi è solo un erogatore di prestazioni, ma la sanità è anche evitare di ammalarsi. Ed evitare di ammalarsi non vuol solo dire non fumare, è anche fare attenzione all'aria che respiriamo, alla qualità dell'acqua che beviamo, agli incidenti sul lavoro, alla sanità pubblica in generale. Quindi questo sicuramente il privato non è interessato a fare. L'altra cosa è che il privato accreditato ha un limite oltre il quale si passa al privato puro, allora lì si apre tutto il discorso delle diseguaglianze. Il privato puro può accedere solo esclusivamente chi ha i soldi o un'assicurazione, in qualche modo se lo può permettere, e quindi le diseguaglianze che già adesso ci sono si amplieranno notevolmente.
Sì, mi viene da aggiungere in più il privato comunque ha l'obiettivo del profitto e quindi uno non sa mai bene quante analisi poi vengono fatte, a che scopo, cioè anche quando si va a come dire, approfondire delle visite, insomma dei percorsi medici, chiaramente c'è una differenza di gestione anche rispetto a quello che viene proposto e quanto potrebbe essere accurato o meno, visto che gli obiettivi, no, poi sono diversi in questo senso tra pubblico e privato. E mi viene da chiederti un'ultima cosa rispetto a, dicevi, quanto possiamo muoverci noi, cittadini, movimenti, sindacati, lavoratrici e lavoratori, per continuare a chiedere una salute pubblica garantita e accessibile. C'è modo che tu sappia di avere accesso anche ai dati del PNRR, come si stanno investendo, su cosa, e tentare di monitorare anche questi tipi di investimenti qua e la loro, insomma, validità in questo senso, che tu sappia, che voi sappiate, ecco. Perché c'è un problema di trasparenza anche su quello, non so se lo riscontrate anche voi.
Sì, c'è anche un problema di trasparenza, perché effettivamente dove siano andati i soldi del PNRR, quali siano i progetti, eccetera, in questo momento non è chiarissimo, e su questo effettivamente è una delle problematiche da monitorare, per due motivi. Uno, perché i soldi non è che ce li hanno regalati, bisognerà ridarli, e quindi in qualche modo è indispensabile che siano investiti bene, e perché è denaro che o si mette da una parte o si mette dall'altra, ma in qualche modo bisogna cercare di utilizzarlo al meglio. E l'altro, perché effettivamente l'obiettivo del PNRR è quello di potenziare la sanità territoriale, fare queste case di comunità dove possono lavorare i medici di famiglia assieme agli specialisti, gli infermieri, gli assistenti sociali, e che è un bel progetto di fatto, e che quindi andrebbe proprio realizzato per potenziare l'assistenza territoriale, che il Covid ha dimostrato essere insufficiente. Ma ormai il Covid è stato 4 anni fa, e quindi in 4 anni non è cambiato praticamente niente di quella che è l'assistenza territoriale. I medici di famiglia sono in carenza anche loro, hanno tantissimi assistiti, sempre più complessi, quindi in qualche modo bisognerà cercare di utilizzarli. E su questo effettivamente hai ragione, bisogna chiedere più trasparenza nei dati, e chiedere di capire dove sono investiti i soldi e quali sono i progetti e l'andamento dei progetti, della realizzazione.
Grazie Chiara. C'è ancora un passaggio che volevo riprendere da un articolo di oggi, che appunto parla della questione dei medici a gettone, che citavi anche tu e che è abbastanza emblematica di questa compresenza tra privato e pubblico. E in Piemonte dal 2020 al 2021 solo 4 ASL non hanno fatto ricorso ai medici a gettone, e i reparti con maggiore necessità di appoggiarsi alle cooperative sono il pronto soccorso, seguito da pediatria, ginecologia, rianimazione, radiologia. E se nel 2020 le specialità che dovevano esternalizzare erano 7, nel 2022 sono salite a 14, e in particolare dal 2022 compare la spesa di oltre 1 milione per la psichiatria, che negli anni precedenti non c'era. Ecco, questo secondo me è abbastanza emblematico anche di tutto un discorso che si faceva rispetto a quelle che dovrebbero essere le prerogative del pubblico, e quindi anche tutto un discorso appunto di concetto di salute diverso, di radicamento territoriale, di prevenzione, di approfondimento e conoscenza, e di puntare sullo stare bene e non sul dover curare in qualche modo, e che anche questo dato secondo me va in quella direzione lì. E come dire, oltre al fatto di tutelare quello che rimane del pubblico, penso che appunto prerogativa e ambizione di movimenti sociali, o comunque attivazione dal basso rispetto a questo tema, sia proprio anche pretendere in qualche modo che si vada in una direzione di questo tipo, che si vada oltre quelle che sono i paletti, diciamo, che ancora resistono rispetto al servizio sanitario pubblico.
Eh sì, assolutamente. Noi abbiamo un limite nel tetto delle assunzioni, però il limite è anche, c'è anche stato proprio un problema di personale, quindi è stato proprio difficile assumere. Il problema dei medici a gettone che è esploso è grave perché non è indifferente chi ti visita, cioè cambia molto se è una persona che è inserita in un'equipe, conosce la struttura, ha dei rapporti di collaborazione con i colleghi, ha continuità con il paziente, e avere degli psichiatri che un giorno ci sono, un giorno non ci sono, per esempio proprio nella psichiatria, che è per eccellenza la specialità che prevede una continuità, perché non è come le prestazioni di pronto soccorso che magari gestiscono l'urgenza, risolvono il problema e poi il paziente non lo vedi più. Necessariamente devi seguire un paziente psichiatrico per riuscire davvero a provare a curarlo. E quindi avere dei medici gettoni in questi ambiti è l'emblema del fallimento. Quintamente, per di più in un periodo in cui poi non apriamo il capitolo psichiatria, perché apriremo una voragine, perché sono proprio aumentati anche i casi, sono sempre più casi più complessi, e quindi effettivamente questo ci obbliga proprio a cercare di anche di avere una certa formazione nelle cose, nel senso che è importante saperlo, ecco, che esiste questa realtà dei medici a gettone anche in certe specialità, in modo che le cose non si limitino all'apparenza, cioè vai lì, c'è un medico e quindi va tutto bene, no, non è così.
Certo. Bene, noi ti ringraziamo moltissimo per il tuo tempo e ti salutiamo e probabilmente
grazie
avremo modo di riaggiornarci. A presto.
Grazie a voi, a presto. Ciao.
Ciao.